E allora, benvenuti all'ascolto di Entropia Massima. Questa qui è la trasmissione del lunedì. Siamo qui, siamo io, Lorenzo e il comandante Jacopo qui davanti a me, che mi guarda, che guarda la maglietta della Libera Repubblica di San Lorenzo che porto. Perché in effetti oggi, prima di affrontare il tema, Jacopo ancora non lo sa, comunque prima di affrontare il tema della puntata, che saranno le biografie, quindi adesso ne parliamo un secondo del perché parliamo proprio delle biografie, facciamo qualche aggiornamento intanto dalla zona, no? in cui trasmettiamo. Ah, intanto no, una cosa che è successa questo fine settimana è stata la rioccupazione di Berta, lo spazio della Gaffarella, da cui avevamo fatto un collegamento proprio quando era stato occupato l'altra volta, e poi successivamente era stato sgomberato. Ricordiamo, è uno stabile di proprietà della regione Lazio, all'interno praticamente del parco della Gaffarella, sta su quella traversa piccola che dall'Appia si riparte e va verso appunto il parco della Gaffarella, dove ci sono alcune ville. Una di queste ville, non so per la vicenda storica, forse per qualcosa legata comunque alla mafia, era stata sequestrata, era della regione Lazio, invece di essere stata destinata ad un uso forestale della Guardia Forestale, dei Carabinieri Forestali per un po' di tempo, poi è rimasta in abbandono e sta per venire messa all'asta, che però è andata deserta, e l'occupazione precedente nasceva in questo modo. All'occupazione seguì poi uno sgombero, invece finalmente è stata rioccupata e in questi giorni sono pieni di attività, quindi invitiamo tutti quelli e quelli all'ascolto di recarsi e di tenersi informati. C'è un gruppo Telegram, quello che ci aveva ricordato la compagna che avevamo intervistato l'altra volta, un gruppo Telegram che si chiama LEA Berta Caceres, a cui potete inserire qui o ottenere le attività. Tra le altre attività, ad esempio stasera stasera vi aspettiamo alle 21 in via della Gaffarella 13, venite a ballare da Berta con il DJ set delle Boom Bambinas e a bere con le ottime tisane più. È importante andare lì più possibile, perché così lo spazio viene in qualche modo presidiato e difeso, in attesa di quello che penso che dovrà essere prima o poi, insomma in questi giorni, un incontro con la controparte, cioè la regione. Hanno resistito sul tetto, caro comandante Jacopo. Sul tetto in attesa, pare che abbiano pure litigato le varie forze di polizia, insomma alla fine comunque stanno lì e mantengono la situazione. Ovviamente l'obiettivo qual è? Quello di rendere questo posto uno spazio rivolto alla in qualche modo all'affrontare il riscaldamento globale, centrato sui temi climatici e tutte le attività del collettivo, poi tutto sommato che anima l'occupazione. Il posto è proprio significativo perché all'interno di un parco dove ci sono delle ville verosimilmente abusive, tra l'altro alcune non collegate all'acquedotto, insomma è una situazione un po' particolare al centro del parco dell'Appia Antica. Detto questo, contemporaneamente nel quartiere qui a San Lorenzo, proprio di fronte al ex nuovo Cinema Palazzo, vi ricordo, spazio occupato per 10 anni e sgomberato 2 anni fa violentemente dalla polizia, proprio lì davanti è rinato il piccolo giardino dei Sanniti. In realtà diciamo l'argomento è sempre lo stesso, restituire spazi verdi o comunque spazi non caldi, non bollenti per la fruizione pubblica, che possano anche costituire delle piccole isole, delle piccole microforeste, poi ci sono tanti progetti che prendono vari nomi, comunque delle piccole isole di verde che comunque contribuiscono a ridurre il riscaldamento dell'isola cittadina, e quindi in linea di massima contribuiscono, oltre all'ossigeno delle piante, tutto quanto, a contrastare in qualche modo, diciamo, stanno nelle azioni, no, comandante, di mitigazione del riscaldamento climatico. Ovviamente questo spazio che c'era quando c'era il Cinema Palazzo occupato, difeso e utilizzato soprattutto da tutto il quartiere, che non aveva creato niente tranne spostare i posti macchina all'esterno, quindi neanche aveva tolto posti macchina, che comunque non sarebbe così grave, in realtà è stato attaccato violentemente, se possibile più violentemente del cinema stesso. C'era stato piantato un albero, il famoso tiglio del Cinema Palazzo, che fu invece, nonostante fosse piantato a terra, fu segato senza pietà e sparso e richiuso chiuso il buco con l'asfalto. Piazza dei Sanniti qui a San Lorenzo è tipicamente priva di qualsiasi tipo di albero ed è rinato un piccolo spazio verde tra i parcheggi. E questa cosa qui, oltre ad invitare tutti quelli che ascoltano ad andare ogni tanto ad annaffiare e quindi cercare di riproporre quello che aveva dato tantissimo fastidio al, non si sa perché, aveva dato tantissimo fastidio anche al commissariato qui, la presenza di questo giardino aveva dato tantissimo fastidio al gestore, al custode giudiziario del Cinepalazzo. In realtà poi è stata accolta questa possibilità di pedonalizzare quello spazio e di renderlo verde dal Comune di Roma e dal Municipio. Dei progetti erano pure abbastanza semplici, la piazza c'ha un sacco di spazio inutilizzato, quindi basterebbe allargare i petali, diciamo, i lati della piazza e fare delle isole verdi fruibili dalla popolazione, però sembra che sia una cosa impossibile. Nel frattempo abbiamo lanciato una petizione su change.org che vi chiediamo a questo punto di sottoscrivere, perché no, ecco, la potete trovare a www.change.org, il solito indirizzo di tutte le nostre partecipazioni, /giardino partecipato San Lorenzo. È una piccola idea, insomma, è un piccolo tentativo per cercare di modificare anche dal basso e dal piccolo la fruizione delle nostre piazze, delle nostre città. Tra l'altro in questo caso qui non si capisce proprio perché non lo faccia direttamente il comune, che ha presentato vari progetti, alcuno bocciato dai vigili. Era molto audace il progetto del comune, addirittura prevedeva quasi la pedonalizzazione totale della piazza, ma i vigili dissero di no. Dei progetti più piccoli presentati da architetti, varie cose, ma una facilità e una fattibilità elevatissima rispetto a qualunque altra, rispetto a, insomma, anche a una pista ciclabile, insomma, però niente. Questo dimostra chiaramente che il giudizio che diamo di solito agli amministratori di questa città è quantomeno ottimista, no? È quantomeno gentile, visto che ne diciamo di tutti i colori, ma loro non finiscono mai di stupirci per difficoltà di gestione. Come abbiamo detto recentemente alla presidente di questo municipio, non è che è obbligatorio, no? Non è obbligatorio governare, caro comandante Jacopo, lei che è comandante. È obbligatorio governare o è un imperativo morale di chi ce l'ha dentro il comando?
Lo devi pure saper fare.
Infatti, vabbè, a parte gli scherzi, oggi torniamo a parlare di libera scienza e di all'interno di Entropia, che lo facciamo con di Scienza Libera, più che di Libera Scienza, che è quell'altra trasmissione nostra, riaffrontando le biografie di scienziati. E perché le biografie, l'abbiamo detto tante volte, perché pensiamo che nell'esperienza, pensiamo, non solo noi ovviamente, che i nostri pensieri, insomma, non è che contano molto, però diciamo c'è tutto un filone di anche connesso alla filosofia della scienza, che vede nella descrizione anche del racconto della vita, quindi della biografia delle persone che poi hanno lasciato un segno nella storia, e in particolare per quanto ci riguarda le persone di scienza, dei tratti interessanti anche per ragionare sui rapporti nel caso di Scienza e Potere, sulle difficoltà di alcune idee particolari. In particolare, ecco, quello che ci colpisce è la difficoltà che ci hanno a volte alcuni, che ci hanno avuto nella storia a volte alcune idee innovative, che poi si sono fermate a trasferirsi dal cervello dell'innovatore al cosiddetto mainstream, no? Spesso sono state generate delle enormi resistenze, cioè le idee hanno generato delle enormi resistenze nel potere, diciamo, se vogliamo chiamarlo così, comunque nella conoscenza precedente. E oggi ne affrontiamo due, caro comandante Jacopo, giusto, no? E in particolare andiamo dall'infinitamente piccolo, se vogliamo, all'infinitamente gigante, ripercorrendo poi tra l'altro tutti i temi che abbiamo, riconnettendo tutti i temi che abbiamo affrontato nelle varie trasmissioni. Infatti andiamo dalla teoria atomica ai buchi neri, no? Ne abbiamo parlato tante volte, così. E quindi io lascerei, se il comandante è d'accordo ovviamente, la parola al comandante Jacopo per introdurre il primo tema, poi intervengo qualche volta per rompergli le scatole con qualche domanda.
Grazie Lorenzo, sì, buonasera a tutti e a tutti. Sì, tu fai bene, mi devi interrompere perché spesso divago troppo. I temi sono difficili, soprattutto per la vastità e per la complessità di determinati tipi di passaggi a livello anche storico-scientifico. Quindi, insomma, se tu mi dai una mano e mi fai delle domande, visto che hai studiato pure tu la questione.
Vabbè, da questo punto di vista. Sì, vabbè. Certo, intervengo così per
per rimettermi un po' sui binari, anche per, esatto, stare nei tempi, perché
quando parti per la tangente.
parto per la tangente e non mi rendo conto.
Perché il comandante Iago si appassiona all'idea, no? A un certo punto parte, decolla e comincia a raccontare. Quindi l'avete sentito tante volte, ormai è una nostra rockstar.
Comunque, sì, come hai accennato tu, noi adesso faremo l'esempio di due grandi scienziati. Questo perché ci serve partire dalla storia di questi due grandi scienziati per mettere, come dicevi tu, in luce le difficoltà che le idee scientifiche trovano nel loro affermarsi. Ora, questa sera lo facciamo da un altro punto di vista, cioè noi abbiamo parlato sempre del rapporto tra scienza e potere, quindi di come la scienza spesso è subalterna, viene oppure osteggiata dal potere sociale, economico e politico, ma in questo caso invece facciamo un altro tipo di battaglia che le idee scientifiche devono fare. Sono quelle battaglie i cui ostacoli vengono proprio in seno proprio al mondo scientifico, cioè quando delle idee innovative assolutamente rivoluzionarie vengono osteggiate dall'idea dominante e stagnante, no? Ma questo sempre, voglio dire, spero, insomma, però per la maggior parte delle volte in buona fede, però per una specie di reazione al nuovo che anche, no, spesso la mente umana ha, perché poi presuppone ovviamente il fatto che determinate posizioni, no, di privilegio in termini di rispettabilità, di autorevolezza possano venire meno, il fatto di dire ok, questa teoria è buona, questa teoria è innovativa, è quello che io sostenevo, mi metto nei panni degli scienziati, no, di cui poi faremo gli esempi, vengono a affermarsi queste idee, gli scienziati trovano minato il loro, diciamo, la loro autorevolezza e i loro privilegi, e quindi tendono a non vedere in maniera progressista, in maniera senza nessun tipo di interferenza e interesse privato le nuove idee, quindi tentano a osteggiarle in tutti i modi in maniera dogmatica, ecco. E allora facciamo questi due esempi, e io partirei, gli esempi sono, scusatemi la pronuncia, perché uno di questi scienziati è indiano, io è difficile pronunciarlo, ci ho provato diverse volte ma non lo so se lo pronuncio
bene. Usiamo il termine abbreviato, il nome abbreviato,
però prima ci provo a dirlo intero. Comunque, il primo è facile, il primo è nostrano, diciamo, europeo, è tedesco, ed è le vicende e la storia di Ludwig Boltzmann, il padre della fisica atomica e della meccanica statistica.
E magari si dice Boltzmann.
Il secondo invece è indiano, un grandissimo astronomo, è stato un grandissimo astronomo, naturalizzato poi americano, il nome intero è Chandra Shekhar, il cognome, e il nome Subrahman Mainam. Detto Chandra, tutti lo chiamavano Chandra, c'è anche in fisica, in astrofisica, c'è il limite di Chandra, si chiama così.
Chandra va bene.
Chandra, e sono due vicende appunto emblematiche rispetto a quello che accennavamo prima. Però partiamo, se vogliamo, partiamo dal Boltzmann, dall'infinitamente piccolo. Io direi, prima di partire, che dici tu Lorenzo, facciamo un breve stacco musicale?
Come vuoi, sì, facciamo una canzoncina perché, e oggi stavamo pensando...
Per tirare un attimo il fiato.
Per tirare il fiato e riordiniamo le idee, e allora subito dopo la pausa musicale, che prevede una canzone che adesso sentirete, parleremo di Boltzmann e parleremo, diciamo, dell'infinitamente piccolo. Questo è il primo ingrediente
del primo menu. Step.
La vita di questo misterioso Boltzmann, che per noi che comunque un pochettino di qualche esame scientifico l'abbiamo dovuto fare, il nome è noto, ma per molta gente magari non l'ha mai sentito. Comunque è Boltzmann, scritto così, e adesso ci sentiamo una canzoncina. C'è il mouse che si muove.
Se te ricordi bella te trastere, dall'aria fumandina parevi una regina. Ed io m'innamorai quell'incantesimo de quel fisetto tuo de fornarina. parla tu, ma incatenato. Ed io persino mamma ci ho lassato. Sole, davanti agli occhi tu pareva il sole, e tu che ci incantavi, e a te che me baciavi, e misi un soprannome, girasole. Sole che era un fiore tenero, sbocciava il tradimento e feci un giuramento. Core romano tu sei forte, scordela, ma il core si struggeva de tormento. Quando una voce, un bacio la zittava, mamma soltanto lei mi perdonava. Davanti a un altro sole e portafoglio.
Beh, oggi no? Giustamente, visto che parliamo di biografia degli scienziati, abbiamo deciso di associarci le canzoni romane, perché insomma, tutto sommato, questa trasmissione, no? C'ha questa caratteristica un po' di contaminazione, quindi le canzoni romane con Boltzmann, detto alla romana, d'altra parte diciamo Boltzmann. A te la parola, caro comandante.
Sì, grazie. Allora riprendiamo, ecco, da questo grande scienziato austriaco. Boltzmann, facciamo un po' di biografia velocemente per inquadrarlo storicamente. Nasce a Vienna nel 1844. Studiò alle scuole superiori di Linz, dove il padre, impiegato delle imposte, aveva trasferito la famiglia. Poi studiò all'Università di Vienna, dove ottenne il dottorato nel 1866, iniziò subito a occuparsi di gas, quindi con una teoria cinetica dei gas. Il suo supervisore fu Joseph Stefan, che è stato un grandissimo fisico, del quale poi divenne assistente subito dopo. Insegnò a Graz, ad Heidelberg e a Berlino. In queste sedi conobbe e studiò con i più grandi fisici dell'epoca, tra cui Kirchhoff ed Helmholtz. Successivamente girovagò molto, diciamo, Boltzmann, perché nel 1869, subito dopo, ottenne la cattedra di fisica teorica a Graz. Poi si trasferì nel 1873 a Vienna. Da Vienna poi andò a Monaco nel 1890, quindi accettò una cattedra di fisica teorica a Monaco. Dopo 4 anni tornò a Vienna. Lui amava dire questi frequenti spostamenti, e questo è una cosa carina, per scherzo usava dire, appunto per giustificare questi spostamenti repentini, perché stava 3 anni qui, 4 anni da un'altra parte, odiava dire che si spostava spesso perché era nato durante il ballo di un martedì grasso, ma in realtà dipendeva dalla sua natura abbastanza irrequieta, tant'è vero che poi Boltzmann morì suicida nel 1906 in Italia, a Trieste, a Duino, nel castello di Duino, nella stessa stanza dove qualche anno dopo Maria Rilke scrisse le elegie, il famoso poeta.
Quindi forse c'è qualcosa nelle mura degli edifici.
Come i fantasmi.
E insomma, allora, questo Boltzmann.
Allora, perché è così importante Boltzmann? Perché Boltzmann è il padre, diciamo, per sintetizzare all'estremo, è il padre della fisica, dell'ipotesi atomistica. Ovviamente l'ipotesi atomistica risale ai presocratici, quindi a Democrito, però ecco, da un punto di vista scientifico, Boltzmann inquadra attraverso una teoria elegantissima che si chiamava sotto il nome di meccanica statistica, attraverso appunto questa ipotesi atomistica, lui riesce a sviluppare tutta la termodinamica, tutti i concetti della termodinamica, in particolare il secondo principio, partendo dal fatto che i gas sono costituiti da molecole, cioè da atomi. Sembra, adesso dirla così, sembra una banalità, perché tutti quanti sappiamo, abbiamo perfetta conoscenza del fatto che la materia è costituita da atomi, ma nell'epoca di Boltzmann, alla fine dell'Ottocento, questo non era assolutamente un'idea valida. Tant'è vero che Boltzmann dovette compiere delle battaglie enormi, ecco, da un punto di vista accademico e filosofico, per far prevalere le sue teorie.
Perché probabilmente, evidentemente, questa teoria del fatto che la materia era composta da piccoli mattoncini, da piccoli elementi che si chiamavano atomi, che composti insieme componevano tutto quanto, seppure era stata teorizzata così nell'antichità, in realtà poi era rimasta, diciamo, un elemento,
era rimasto sul piano speculativo,
e poi non si era affermata, mentre invece Boltzmann, dicevamo, era il primo che riusciva a dimostrare delle cose a partire dal presupposto che la materia fosse fatta da elementi piccoli, separati, separabili,
atomici, e quindi questa è la sua, questo è da un lato, diciamo, ha due aspetti Boltzmann, questo da un punto di vista scientifico e poi ovviamente anche da un punto di vista filosofico ebbe un grande impatto, perché se da un punto di vista scientifico lui ipotizzò gli atomi, per cui fu osteggiato tantissimo, e appunto perché la più grande, i più grandi, diciamo, rappresentanti a quel tempo fisici e della comunità scientifica accademica internazionale, tra cui uno dei più grandi fisici, che si chiama Ernest Mach, lo conoscete Mach, perché quando si dice Mach 1, Mach 2 significa varcare il muro del suono nella velocità, quindi gli aerei supersonici vanno a Mach 2 significa che vanno due volte la velocità del suono. Questo derivano dagli studi che fece Mach sulla velocità del suono e quindi sulla barriera del suono. Fu un grande fisico, però da un punto di vista, diciamo, rispetto alle teorie di Boltzmann, lo stagiò, era un'autorità a Mach, venne osteggiato Boltzmann da Mach in tutte le maniere, fino a un congresso a Lubecca nel 1895, in cui, diciamo così, Mach insieme ai suoi seguaci Boltzmann fu messo da Mach e i suoi seguaci in minoranza all'angolo, dicendo che gli atomi non esistono. Ecco, alla fine Mach dichiarava che l'atomismo non esisteva. Questo perché? Perché da un punto di vista filosofico Mach era esponente di una corrente all'epoca molto, diciamo, che andava per la maggiore, che era l'empirio-criticismo. Cosa voleva dire? Mach affermava, insieme a altri molti scienziati, che la conoscenza si basava solo sulle sensazioni, cioè sulla percezione, cioè ciò che l'uomo riusciva a scoprire si poteva, ciò che era vero nella scienza, nel mondo fisico, era solo quello che l'uomo riusciva a percepire con i propri sensi. Cioè, quindi il punto fondamentale di tutta la ricerca scientifica era la percezione, cioè i sensi, e non importava l'essenza della materia, le leggi fondamentali di questi erano, diciamo, se voi erano lui li definiva in maniera degli stratagemmi economici, cioè servivano per fare economia sui modi di ragionamento, ma l'essenza rimaneva questa. E in virtù di questo, ovviamente, l'atomo, che era inconoscibile, insondabile, perché l'atomo nessuno lo può vedere, non aveva nessun senso. Per di più, la matematica veniva considerata dagli empiri criticismi come un mero strumento che serviva appunto per affermare ancora di più lo stretto legame che c'è tra il pensiero e le sensazioni. Ecco, questo era. Quindi veniva da sé che l'atomo non esisteva. Boltzmann invece, dal punto di vista filosofico, era un autentico materialista, era un realista, e soprattutto rispetto alla concezione della funzione della matematica, lui era per le teorie, per le grandi teorie, per l'idea astratta, cioè quello che Boltzmann affermava era di dire, l'affermazione di Boltzmann principale era che la conoscenza si basava, la vera conoscenza, su un'astrazione del pensiero, e la matematica era la pura astrazione del pensiero, partendo da questo per conoscere le leggi materiali della natura, che sono indipendenti dal pensiero umano, cioè è l'intelletto che si deve adeguare e cercare di capire le leggi nascoste della natura. Invece Mach e l'empiricriticismo diceva, la corrente filosofica diceva esattamente il contrario, cioè era il pensiero che dominava. Ecco, da questo punto di vista possiamo dire che era già una battaglia tra il materialismo e l'idealismo, cioè tra il pensiero puro e invece il materialismo.
E infatti, a partire dalla teoria scientifica, si fronteggiavano due visioni del mondo e due visioni speculative del mondo. Mentre Boltzmann diceva, se vogliamo tornare alle cose che abbiamo detto, in sostanza diceva che le cose esistono di per sé, gli altri erano un po' più rivolti a quello che vedo ciò che credo, che credo a ciò che vedo, ciò che tocco e ciò che posso annusare. Gli atomi, che sono troppo piccoli e che allora nessuno poteva assolutamente pensare di rilevare, in realtà non erano possibili. Però perché la teoria, diciamo, Mach e i suoi, l'accademia, no? il pensiero dominante di allora era più potente, quindi Boltzmann fu costretto per un lungo tempo probabilmente a sta per conto suo, cioè nel senso è una forma di potere, no? di potere dell'accademia, di potere dei più
proprio questo,
più importanti,
perché
contro le teorie innovative si sono opposte in modo radicale.
Certo, perché dobbiamo dire anche che Boltzmann a Vienna ricopriva la cattedra di fisica teorica e nello stesso periodo Mach era stato chiamato a ricoprire la cattedra di filosofia della scienza. Mach era un'autorità, Boltzmann un po' meno, e da questo punto di vista ebbe la meglio Mach. Fino a quando Mach non andò in pensione e Boltzmann ottenne anche la cattedra di filosofia di Mach. A quel punto sono molto importanti anche tutte le lezioni e soprattutto le conferenze che Boltzmann otteneva rispetto a appunto alla filosofia della scienza, rispetto a come la filosofia doveva incontrare la scienza, cioè le concezioni filosofiche del pensiero scientifico. Ecco, sono molto importanti soprattutto negli ultimi anni della vita di Boltzmann. C'è da dire che Boltzmann appunto muore nel 1906 e neanche a farla apposta nel 1905 Einstein pubblica appunto, e fu l'anno Mirabilis in cui Einstein pubblica i famosi articoli della relatività ristretta, del moto browniano e dell'equivalenza tra massa e energia, e in questo caso appunto in questi articoli c'è il moto browniano. Il moto browniano di Einstein, in soldoni, non è altro che appunto la prova scientifica sperimentale e teorica della concezione atomistica di Boltzmann. Quindi ecco, Boltzmann, ma non so se Boltzmann ebbe modo di saperlo oppure di interagire con Einstein, però Einstein grazie a Boltzmann riuscì ad arrivare a certi risultati, si formò grazie agli scritti di Boltzmann. Senza Boltzmann Einstein non sarebbe diventato quello che fu. Quindi ecco, Boltzmann è importantissimo, però ci fu questa proprio prevalenza da un punto di vista filosofico e dogmatica del mondo accademico, per cui fu considerato sempre di poco conto, cioè di secondo ordine rispetto appunto agli empirocriticisti. La battaglia fu feroce, non fu poi così come la raccontiamo.
Ho letto che gli davano addirittura, che forse in quell'ambito lì era un insulto pazzesco, gli davano addirittura del terrorista aritmetico, perché poi lui forse era più lanciato verso il calcolo rispetto agli altri, no? all'altra fazione, e quindi gli davano proprio addosso. Penso che sia stata una lotta notevole, non soltanto ovviamente sono passati 150 anni e raccontarla è più complesso, però evidentemente le teorie che poi si sono affermate nel Novecento, alla fine dell'Ottocento, ci avevano avuto molta difficoltà a penetrare, proprio per meccanismi legati alla gestione del potere accademico in questo caso.
Sì, infatti, ecco, a proposito di questo, Boltzmann ovviamente aveva difficoltà, soffriva di crisi depressive, ma queste furono sicuramente accentuate appunto da questi attacchi violentissimi, che all'epoca non si scherzava, c'erano erano veramente forti gli attacchi, fino all'ostracismo di una persona. Rispetto a questo c'era uno dei grandi fisici, sempre inglesi, Peter Tate, che appunto muoveva proprio accuse terrificanti a Boltzmann, e voglio citare, leggo una delle principali accuse che Tate faceva a Boltzmann, e dice: tu sostituisci la matematica al pensiero e così tradisci la sana ricerca empirica. Invece di servirti della matematica per aiutare il pensiero nell'indagine sulle cose, tu riduci le scienze fisiche a un vuoto gioco di simboli astratti e nascondi i ragionamenti dietro una barriera di terrificanti schiere di segni, riferita alla matematica. Così, verso la fine del secolo scorso, si bollava durante il complesso di studi teorici con cui uno dei massimi scienziati dell'era moderna, Boltzmann, tentava di cogliere e spiegare le leggi sui movimenti molecolari. Quindi, in soldoni, l'accusa principale era, implicava che le teorie appunto di Boltzmann non fossero teorie fisiche, ma semplicemente dei pezzi di matematica incapaci di parlare sensatamente del mondo.
Quindi gli davano roba addosso. In sostanza, se lui non avesse insistito e se si fosse poi fatto piegare magari alla depressione da questi attacchi continui, magari la storia della scienza sarebbe stata diversa.
Sì, cioè si batté come un leone, sì. Da un punto di vista proprio intellettuale, accademico, su ogni livello.
L'equazione famosa che sta scolpita sulla sua tomba,
ecco, per chiudere, ecco, infatti, volevo chiudere con questo
così al volo, insomma, qual è e che significa?
Sì, spero di essere chiaro, perché un argomento difficile, insomma, questo dell'equazione. Boltzmann, nella sua lapide a Vienna, si è fatto scrivere sul busto della lapide la sua famosa forma, per cui è diventato famosissimo, che è S uguale K logaritmo di W. Vuol dire, parla del secondo principio della termodinamica, questa S è l'entropia detta così. Però la sostanza, in soldoni, quale fu la grandezza di Boltzmann in questa grande formula? Fu questo: Boltzmann era un uomo dell'Ottocento, quindi veniva dal determinismo, dal meccanicismo, da Newton, quindi descrivendo i gas di molecole come particelle elementari, come atomi, ovviamente faceva però riferimento al determinismo del newtoniano. Cosa vuol dire il determinismo newtoniano? Immaginate voi una palla che rotola, un pendolo che oscilla, un piano, un cilindro che rotola da un piano inclinato. Ecco, nella meccanica classica, la meccanica classica ha delle leggi, formulava le leggi, quindi il moto del sistema descriveva in maniera deterministica, significava che una volta in possesso delle leggi del sistema, attraverso queste leggi io riuscivo ad avere una conoscenza del presente, del futuro e del passato del corpo, cioè riusciva ad andare indietro nel tempo. Cosa vuol dire? Che se io invertivo il segno del tempo, sapevo il corpo dove stava, che ne so, 10
una
secondi
sfera
prima.
Che rotola su un piano inclinato, puoi supporre che quando lo vedi alla base, che è venuta dall'alto
ma quindi soprattutto all'istante di 10 secondi prima so dove stava, sia la posizione sia l'altezza, e così col pendolo e così con qualsiasi cosa che si muove in maniera dinamica.
La legge che lo descrive ti consente di ripercorrere al contrario.
È perfetta, è deterministica. Quindi il gas, il moto delle molecole che compongono il gas era descritta alla stessa maniera. Però in virtù di questo, è molto ancorata a questa prospettiva, però in questa formula, nel secondo principio della termodinamica, la termodinamica presuppone, come abbiamo anche detto in diverse puntate, il caos, cioè il disordine, l'entropia aumenta sempre nell'universo. Cosa vuol dire? Che il processo è sempre irreversibile, cioè non esisterà mai che, per esempio, un uomo da vecchio torni bambino e poi feto e poi molecola.
Che un gas ritorni dalla scatola in cui sta, ritorni, ecco, dentro la bottiglia.
Prendiamo l'esempio del gas, prendiamo una scatola, no, diviso da un set, e racchiudiamo in un set tutto il gas e poi applichiamo un forellino. Cosa vedremo? Che piano piano questo gas si espanderà fino ad arrivare a una condizione di equilibrio in cui tutti e due i setti sono uniformemente distribuiti, in cui le molecole, gli atomi costituenti questo gas, entrano ed escono in maniera, cioè chi è il numero di molecole che entrano è pari al numero di molecole che esce da questo foro, e quindi è una sorta, si chiama equilibrio, no?
Equilibrio, che tanto gas c'è di là, tanto che sia a sinistra.
Però gli sollevavano questa una critica fondamentale, che dicevano: tu parti da una descrizione deterministica, allora io in linea di massima, in linea di principio, posso andare indietro nel tempo e ricostituire il gas è tutto su un set, cioè portare tutto il gas dentro al set in maniera spontanea. Perché ciò non avviene invece? Perché invece c'è sempre una freccia nel tempo? Questo Boltzmann era assolutamente convinto di questa freccia nel tempo, ovviamente, del secondo principio della termodinamica, però faceva fatica a giustificarlo. Allora lui fa questa grande sviluppa questa grande teoria, che è la meccanica statistica, che unisce il determinismo newtoniano della vecchia concezione newtoniana della dinamica classica con il concetto di probabilità. E in quella formula Boltzmann ti dice: non è che non può avvenire il fatto che il gas ritorni tutti dentro a un setto, ma avverrà ma la probabilità che ciò avvenga è così bassa che non basterebbe neanche tutta l'età dell'universo affinché io possa vedere questo fenomeno. Quindi il fatto che il gas si espande in maniera equilibrata su tutti e due i setti, questo vuol dire è la più alta probabilità possibile, cioè quella è la probabilità più alta, e quindi ciò avviene in natura. Ovvia, questo qui apre le porte a una concezione molto importante, che poi si svilupperà nel Novecento, che sarà poi anche la teoria dei sistemi complessi, del caos, dei sistemi non lineari, per cui la dinamica non è sempre, anche in una dinamica diciamo classica, però in sistemi di molte particelle come un gas, il fatto che nelle collisioni queste particelle collidono in un gas e scontrano questi atomi a vicenda, in ogni collisione si perde memoria delle condizioni precedenti e quindi si ha un'imprevedibilità, cioè non ci sono leggi prevedibili, diciamo deterministiche, capaci di prevedere l'andamento.
Quella legge lì, la legge che sta scolpita sulla tomba di Boltzmann, anticipa un pochino poi tutto la perdita di confini rigidi che si è percorsa per tutto il Novecento e fino adesso, fino ad arrivare alla teoria della complessità, di cui forse, no, parleremo in dettaglio in futuro.
Certo, apre le porte proprio al caos, alla teoria della complessità, dei processi irreversibili in natura.
Esatto, quindi tutto sommato questo personaggio depresso, suicida e osteggiato da tutti quanti, di fatto ha messo una, anzi più di una, delle pietre angolari del pensiero
della
fisica moderna e del pensiero anche, se vuoi, anche filosofico, no? Perché poi tra certo. del secolo successivo, senza poi, tra l'altro, riuscendo a farlo senza mettere in crisi le sue di convinzioni, quindi è stato in equilibrio così. E adesso
tiriamo il fiato.
Esatto, facciamo una piccola pausa e poi andiamo a qualche anno dopo. Visto che il comandante Jacopo, sentendo quella di prima, ha nominato Mannarino, eccolo qua.
In principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone, per obbedire, la voce nella mia testa, per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire. Quando una voce non separa, se le pica la oreja al patrón. Pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré, hasta que alcance la voz. Cantarono nelle strade, per non morire. Cantarono nelle gabbie, per non impazzire. Cantarono addosso al muro, davanti a un fucile. Colpo su colpo vedrete questo muro cadere. Cantare come canta un cieco. Cantare come un tuono nel cielo. Perché vale oro questa vita che grida da sola mentre canta in un coro. Cantava in me, tu c'hai la
labbra di miele, core mio, dimmelo te, che la musica cambia se te vuoi bene. Quando una voz nos separa, se le pica la oreja al patrón. Pero mi voz sigue alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré, para no matarle, señor. Cantarono nelle strade, per non morire. Cantarono nelle gabbie, per non impazzire. Cantarono addosso al muro, davanti a un fucile. Colpo su colpo vedrete questo muro cadere. Cantare come canta un cieco. Cantare come un tuono nel cielo. Perché vale oro questa vita che grida da sola mentre canta in un coro.
Allora siamo tornati in onda, lasciamo andare Vienna della fine dell'Ottocento e Trieste dei primi del Novecento col suicidio di Boltzmann nel 1906, giusto? Così, e passiamo, facciamo un salto di 25 circa anni dopo e ci trasferiamo su un transatlantico partito da Bombay diretto verso Venezia. All'epoca l'India era colonia inglese, lo è stata fino al 47, e su questo transatlantico viaggiava il nostro giovane protagonista ventenne, perché era nato nel 1910, ventenne, il giovane protagonista della storia successiva. Sappiamo ormai da queste parti, l'abbiamo detto tante volte, che in nave ci stanno delle intuizioni pazzesche, no? Vi ricordate, abbiamo intervistato 2 anni fa Bonatti con la teoria della tettonica delle placche dimostrata attraverso i suoi viaggi quelli ormai pure quelli 70 anni fa in 50-60 anni fa a cavallo con delle navi oceanografiche americano-russe. E così abbiamo intervistato 2 o 3 settimane fa il nostro amico Marco, oceanografo antartologo specializzato in Antartide. Torneremo tra l'altro a parlare di Antartide presto, e ci ha raccontato della vita in nave. Evidentemente andare in nave fa venire forse non a tutti, però delle intuizioni incredibili, perché quindi andiamoci più spesso, non lo so, facciamo più viaggi, caro comandante Diaco. Magari
è venuto in mente anche a me, sì.
Magari da Civitavecchia e Olbia scopriamo chissà che. Comunque in questo caso qui, nella storia del prossimo giovane protagonista, adesso il comandante Jacopo ci dice che cosa gli è successo su questo mare che attraversava tutto, no? Che faceva, circumnavigava probabilmente l'Africa, se non sbaglio.
Arrivare in Inghilterra, sì.
Sì, no, a Venezia, dice, quindi forse poi da lì chissà
Venezia,
che altra
forse,
presa. Che no, poi questa è una delle biografie mai date. Comunque è strano che passava per Venezia anche se circumnavigava l'Africa. No, circumnavigava l'Africa, non c'era Suez. Non c'era già, non c'era.
No.
Poi vediamo quando è stato scavato il canale, ma non c'era sicuramente. Chi è il giovane protagonista? Intanto che controllo Suez.
Abbiamo accennato prima, si chiama Chandra per gli amici, ecco. E il nome di Chandra è legato in maniera indissolubile, appunto, come dicevamo prima, all'evoluzione delle stelle, ma soprattutto alla loro fine.
No, invece, vedi che stupidità, è stato inaugurato, vedi che ignoranti, è stato inaugurato il 17 novembre del 1869. Il canale venne realizzato su progetto dell'ingegnere italiano Luigi Negrelli. Quindi probabilmente il nostro protagonista passava proprio per Suez e approdava a Venezia e per poi proseguire via terra.
Immaginato se avesse circumnavigato l'Africa, avrebbe fatto il doppio delle teorie, perché ci avrebbe messo.
C'è ragione, forse è stato in questo caso, in questo senso, il progresso delicante da Suez, il progresso trasportistico ha colpito la fisica. Che ne sai?
quindi ecco, beh, Chandra è indiano, è stato uno scienziato indiano, è nato a Lahore, una dell'allora città dell'India britannica, oggi territorio pakistano. Fu terzo di 10 figli, il padre era un funzionario delle ferrovie governative. Era un funzionario governativo delle ferrovie indiane, britanniche. La madre era una donna molto colta che traduceva Ibsen e Tolstoi, e il padre voleva che intraprendesse la stessa carriera sua, ma invece lui aveva una spiccata propensione proprio per la fisica e per l'astronomia, non solo, ma lo zio da parte del padre era un grande fisico che appunto nel momento in cui Chandra si trasferiva in Inghilterra nel 1930 lo zio ebbe il premio Nobel per la fisica. Pensate, Chandra lo prese 50 anni dopo. Lo prese 50 anni dopo, però, come dicevi tu, per le teorie che sviluppò in piroscafo mentre si dirigeva a Cambridge. Perché lui si laureò prestissimo, a soli 18 anni da studente pubblicò già il primo articolo di fisica, pubblicato su una rivista molto importante di fisica. Poi fu accettato come fellow, come appunto possiamo dire postdottorato, al Trinity College di Cambridge, dove fu invitato appunto dal professor Flower, si chiamava, collaboratore di Eddington. Chandra partì per questo fellow, appunto sviluppò queste teorie mentre andava in Bretagna. Quali furono queste teorie? Furono appunto legate all'evoluzione stellare. Perché? Perché fino a quel momento si riteneva, Chandra prese, diciamo, utilizzò la relatività ristretta di Einstein, fino a quel momento si riteneva che la fine delle stelle si risolvesse con le stelle diventassero tutte nane bianche. Cioè, cosa vuol dire? Voleva dire che a un certo punto nella loro fine le stelle prima avevano una fase di espansione quando finivano il loro combustibile, che era l'idrogeno, poi una fase appunto di collasso gravitazionale fino a restringersi, diciamo, una nana bianca in cui la densità aumenta tantissimo, ma una nana bianca le densità, diciamo, ha un diametro paragonabile a quello terrestre, in cui però effettivamente questa stella si spegne, diventa una nana bianca.
Ricordiamo il ciclo di vita della stella, quando finisce il carburante. In sostanza la stella esplode e poi collassa su se stessa in questo modo.
In questo modo, però non tutte le stelle, diciamo il nostro Sole sì, farà questa fine, però ovviamente a seconda della grandezza della stella le stelle ora si sa che faranno diverse fine. Certo. Per esempio la stella nostra, il Sole, si spegnerà come una nana bianca, se stelle con massa molto superiore esploderanno in supernove, cosa fece Chandra? Ipotizzò che stelle con una massa una volta e mezza quella solare invece andavano incontro a una fine diversa, cioè potevano diventare stelle a neutroni, cioè quindi stelle con una densità ancora più alta e un'emissione, diciamo, elettromagnetica fortissima, fino a diventare, se hanno una massa ancora più grande, dei buchi neri. Cioè Chandra è il padre dei buchi neri, cioè lui da un punto di vista teorico fece i calcoli e disse che dopo, un po' sul limite, appunto questo famoso limite teorico,
cioè
di Chandra,
pur non conoscendo la fine delle stelle più grandi, disse c'è un limite oltre il quale le stelle non diventano nane bianche,
ma diventano qualcos'altro
che ancora non si conosceva all'epoca, non si nominava.
Conosceva, però lui fece dei calcoli approfonditi e ipotizzò appunto queste singolarità, facendo affidamento appunto ai calcoli di relatività di Einstein, di relatività generale. E anche qui questo grande esempio, lui arrivò in Gran Bretagna a Cambridge, presentò questi risultati al suo supervisore, a Flower, il quale lo invitò a presentare questi risultati alla Royal Astronomical Society, di cui il presidente era appunto Eddington, che all'epoca era un gigante, era l'astronomo più famoso del mondo. Perché? Perché nel 1919 Eddington confermò, rese diciamo vera la relatività di Einstein, divenne famosa a seguito appunto della conferma sperimentale di Eddington attraverso appunto un'eclissi solare, in cui misurò la deviazione dei raggi, abbiamo già detto in diverse puntate, una della prova della relatività generale, deviò la deviazione dei raggi solari a causa dell'incurvamento dello spazio-tempo. Ci fu la prova, e quindi la prova sperimentale coincideva esattamente con la predizione dei calcoli di Einstein, e da lì Einstein divenne lo scienziato più famoso del mondo. Quindi è di pari passo anche Eddington, ecco, diciamo, amico, quindi era un'autorità nel campo. Eddington era convinto, in maniera anche lì dogmatica, che le stelle avessero una fine e tutte le stelle facessero la stessa fine, cioè nane bianche. Fu osteggiato apertamente, non fu più libero di fare questo tipo di ricerca, tant'è vero che per sentirsi libero il povero Chandra andò negli Stati Uniti. A quel punto fu invitato addirittura nel 1952, Enrico Fermi gli diede pure la cattedra di astrofisica all'Institute for Nuclear Studies di Chicago. Chandra continuò, divenne un'autorità nel campo dell'astrofisica, perché per 50 anni, fino al 1983, lui studiò tutti i fenomeni legati all'astronomia e all'astrofisica. Diciamo che la sua opera si divide in 7, non entro nello specifico, ma in 7 capitoli principali, quindi dalla radioastronomia a tutte, diciamo, quelle problematiche che erano all'epoca e si presentavano negli studi astronomici. Fu un'autorità.
Mi pare di aver letto che era pure rigoroso, che lui ogni tot anni apriva un filone di ricerca. Mi sembra di aver letto questa cosa, sì. Mi ha impressionato un po'. Ogni 8 anni apriva un filone di ricerca e poi alla fine di quel ciclo di studi pubblicava un resoconto. Così furono organizzati i suoi periodi.
Sette periodi.
Il fatto che lui programmasse il cioè veramente, veramente quadrata, evidentemente.
Che succede poi? Succede che all'inizio degli anni 70 fu scoperta un'intensa sorgente di raggi X, dove nella costellazione del Cigno. Questa potentissima sorgente di raggi X fu identificata come il primo buco nero, cioè fu ipotizzata l'esistenza di un buco nero a 6.000 anni luce di distanza. Dopo questa prova sperimentale, allora la teoria di Chandra incominciò a prendere piede. Nel 1983 gli diedero il Nobel proprio per gli studi che compì in piroscafo nel 1930, a 50 anni di distanza. La cosa bella è che fu anche un grandissimo professore. Lui amava tantissimo fare didattica. Quando stava negli Stati Uniti percorreva quasi 400 km a settimana per fare presso l'università di Yerkes nel Wisconsin, perché doveva fare lezione a solo 2 studenti, Ali e Young. Questi 2 studenti, manco a farla apposta, nel 57 pressero il premio Nobel, ovviamente, per gli studi di fisica subnucleare, prima ancora di Chandra. Furono dei grandi allievi. Lui, in maniera molto spassionata, in maniera, diciamo, come dire, altruista, dedicava tantissimo tempo proprio alla didattica. Ebbe più di 50 studenti apprezzati in tutto il mondo. Quindi fu questa. Chandra dichiarò anche in maniera molto sarcastica, quando gli chiesero se fosse compiaciuto, no, del fatto che di questo Nobel dopo 50 anni, disse: dovrei essere soddisfatto, e disse così: dovrei essere soddisfatto che qualcosa che ho fatto quando avevo 20 anni sia ricordato. Devo assumere, e poi dice, devo assumere che i miei sforzi scientifici nei successivi 55 anni siano stati tutti inutili.
Vabbè, mo se non ti danno il premio Nobel, pure lui. Tra l'altro, commentavamo prima che il premio Nobel c'ha questa strana spietatezza, no? Se lo confronti con quello che dicevamo di Boltzmann, pure, no? Uno, le scoperte scientifiche, soprattutto quelle della fisica teorica, vanno avanti, cioè i fisici teorici vedono delle cose matematicamente, quindi non sperimentalmente, teorizzano delle cose, delle leggi della natura, dei pezzi di materia, delle particelle, così prima di che poi possano essere veramente rilevate. E così era stato, no? Per le onde gravitazionali, per la forza gravitazionale di Einstein, come hai detto poco fa. Ma un caso di cui ci eravamo occupati era stato quello della scoperta del bosone di Higgs al CERN di Ginevra, che ha comportato il fatto che Higgs, che negli anni 60 aveva teorizzato l'esistenza di questa particella, ormai anziano e malfermo, anche malconscio, ha ottenuto il premio Nobel, perché finalmente la scienza, diciamo la scienza, diciamo quella che dimostra, quella che misura, così ha trovato la prova della sua teoria. Quindi c'è, cioè, chi deve aspettare tanto, quindi Chandra pure ha aspettato questi 50 anni più o meno sarà il tempo standard perché venisse scoperto il primo buco nero. Buco nero che, caro comandante Jacopo, ricordiamolo, è un oggetto di massa abnorme, molto concentrata, quindi concentrata
così concentrata che
c'è un campo gravitazionale tale per cui neanche la luce riesce a sfuggire, crea tutti quei paradossi del tempo di cui abbiamo parlato.
Sì, perché lì, se ci vogliamo basare sul il concetto della relatività einsteiniana, lì c'è una incurvatura dello spazio-tempo enorme, anzi addirittura il buco nero è una singolarità dello spazio-tempo, e quindi lì si hanno deformazioni spazio-temporali enormi che, appunto, come dicevi tu, suggeriscono paradossi, effetti relativistici estremi.
Questo è un enorme imbuto dentro cui tutto quanto finisce.
Sulla speculazione umana concettuale fervida. Mi sono dimenticato una cosa, perché Di Chandra ha un grandissimo merito, perché quando fu chiamato da Fermi a Chicago, all'interno dell'università girava una rivista che aveva un respiro, diciamo, una rivista che aveva un respiro universitario locale. Lui la prese e la fece diventare una delle più prestigiose riviste, che tuttora è penso la più autorevole, che si chiama Astrophysical Journal, di cui lui fu editore per 19 anni.
È quella che diceva di essere il dittatore lui.
Come?
Era lui che diceva di essere il dittatore della rivista, oltre che l'editore.
Sì, il dittatore, perché era molto rigoroso, cioè nel senso che lui non voleva lasciare tempo alla ricerca, quindi si dava delle scadenze, dei tempi molto stretti, cioè se tutto il lavoro di editore si prefissava, che faccio per dire, alle 4 del pomeriggio, alle 4.01 non prendeva più telefonate e questione rispetto alla rivista, ma andava rivolto questo tempo alla ricerca. Era molto rigoroso e quindi era dittatore per questo, perché non c'era verso, non rispondeva al telefono se scattava l'ora, per cui non era dedicata alla rivista.
Doveva essere un bel personaggio. Comunque alla fine il Nobel gli hanno dato, perché appunto è stato scoperto i buchi neri, e tanta della teoria attuale è basata su questa esistenza di tante teorie attuali girano intorno ai buchi neri, ne abbiamo parlato tantissime volte.
Addirittura c'è nel 1999 la NASA gli ha dedicato appunto un satellite, c'è un satellite che studia la radiazione X e che serve anche per rilevare gli oggetti più densi e compatti dell'universo. Questo telescopio lanciato dalla NASA nel 99 si chiama Chandra.
Così per abbreviazione, visto che il nome completo, ci vuoi riprovare a dirlo il nome completo?
Provaci tu.
Aspetta, devo cambiare gli occhiali, questa è difficilissima. No, ce l'ho pure io. Eccoci qua, proviamo a vedere che cosa viene. Chandrasekhar, vabbè, il nome è Subramanian
Chandrasekhar.
Chandrasekhar, chiamata amichevolmente Chandra, effettivamente è più comodo. Allora, caro comandante, non so, siamo arrivati proprio alle 9. Oggi siamo stati puntuali, siamo cominciati alle 8 in punto, vogliamo finire alle 9 in punto? Così.
Sì, direi di sì.
Allora io direi di lanciare, no, i nostri appuntamenti, due tra tutti quanti, più importanti sono il primo, e la necessità e l'assoluta opportunità, oltre che necessità, di sostenere Radio Onda Rossa, in particolare sottoscrivendo un radioabbonamento, il 30 per 1000 o chiamatelo come volete, andando direttamente su ondarossa.info c'è un banner che si può cliccare con scritto Radio Abbonamento 2022, e che consente di abbonarsi con una quota minima di 30 euro l'anno oppure anche di più, abbonarsi e quindi in questo modo sostenere la radio, le cui spese sono sempre continuamente
quasi raddoppiate a causa dell'aumento delle bollette.
Esatto, in aumento anche in relazione all'aumento delle bollette. Tra le iniziative di sostegno cominciamo giustamente a ricordare quella iniziativa che sarà per il compleanno di Radio Onda Rossa. Quest'anno si compiono 45 anni e che festa che quest'anno verrà svolta all'ex SNIA, via Prenestina 173, il 20, il 21 e il 22 maggio, quindi il fine settimana, non questo che viene, quello successivo. E sono tre giorni di festa, e il programma piano piano verrà svelato, e comunque l'iniziativa inizia il venerdì 20 maggio dalle 18, ci saranno sicuramente cene, aperitivi e oltre alla parte più danzereccia. E quindi insomma, con queste due iniziative, la sottoscrizione dell'abbonamento e la partecipazione massiva alla festa di compleanno e quindi anche alla diffusione, no, di queste due iniziative, consentiranno, speriamo, di dare un po' di respiro alle difficoltà della radio. Quindi se non c'è se non ci sono altre cose io saluterei chi ci ha ascoltato, tu, le fratelle, le sorelle, i fratelli all'ascolto, i compagni e le compagne, chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà ovviamente alla SNIA si troverà pure Scarceranda, l'agenda prodotta dalla radio e quindi niente, noi ci vediamo, noi due torneremo qua fra un paio di settimane e nel frattempo ci saranno le altre iniziative di Entropia Massima, le altre puntate di Entropia Massima, tutti lunedì dalle 8, dalle 8 alle 9. Detto questo, che altro dobbiamo dire?
Salutarci e augurare buona serata.
Siamo qui, noi facciamo scienza, parliamo delle biografie sull'orlo della crepa del mondo, come abbiamo detto, con tutto quello che succede intorno, e lo facciamo anche come, no, respiro. Un attimo per appunto per prendere respiro dalla cronaca, no? E dalle contingenze.
E a San Lorenzo nessuno è straniero.
Ecco, sì, questo cita la maglietta che avevamo fatto per un 25 aprile, mi sembra. A San Lorenzo nessuno è straniero, ma da nessuna parte nessuno è straniero. Dai, ciao a tutti e a
ciao
tutte.
Ciao a tutte.